A Radio Fly, ora all'interno di Fly Mag parliamo di economia, lo facciamo con l'ospite che è qui in studio con me, che saluto, il dottore commercialista Alessandro Ghiori, iscritto all'albo dei dottori commercialisti dal 1994 e consigliere dell'ordine. Buongiorno,
sì,
dottor Ghiori.
Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Oggi vogliamo parlare e cercare di capire un po' meglio la legge di stabilità e il collegato fiscale. Intanto vorrei così cominciare dicendo che cos'è la legge di stabilità, perché sì, ogni anno ci troviamo a parlare di legge di stabilità.
Sì, certo, no, vabbè. Chiaramente anche perché se oggi dovessimo fare insomma un approfondimento sulla legge di stabilità, i 10 minuti
quanti
diventerebbero probabilmente 10 giorni, insomma, perché è un corpus normativo molto, molto ampio. Vabbè, partendo quindi dalla domanda che mi ha fatto, dunque, allora, qual è l'origine della legge di stabilità? Perché tutti gli anni, quando siamo a fine anno, siamo così bombardati dalle notizie del telegiornale che parlano appunto di questa attività diciamo politica che occupa prevalentemente il governo e le Camere. Praticamente la legge di stabilità nasce da una norma di rango costituzionale, che è l'articolo 81 della Costituzione, dove si dice sostanzialmente che lo Stato deve assicurare l'equilibrio fra le entrate e le spese del proprio bilancio, quindi tra le entrate diciamo di natura pubblicistica, prevalentemente le imposte, e la spesa appunto pubblica, quindi tenendo conto in questo senso anche chiaramente delle fasi congiunturali dei cicli economici, e quindi a seconda chiaramente del tipo di congiuntura in cui ci troviamo, la manovra deve essere ispirata praticamente in un senso piuttosto che in un altro. Quindi come leva diciamo per assicurare questo equilibrio c'è anche lo strumento dell'indebitamento, che è un fatto insomma piuttosto noto, insomma, che lo Stato italiano abbia diciamo utilizzato diciamo nel passato e fino adesso insomma con una certa importanza, proprio perché appunto nel passato si è avuto l'esigenza appunto di ricorrere all'indebitamento per diciamo fare in modo che le spese diciamo pubbliche potessero essere addirittura superiori alle entrate diciamo di parte corrente. Quindi diciamo che appunto intanto il principio è un principio di carattere costituzionale. Con la legge quindi di stabilità che cosa succede? Che il governo ha facoltà di introdurre diciamo delle innovazioni normative che, partendo da diciamo dalle previsioni di entrata e di uscita che ci sono, comunque che vengono osservate diciamo nel passato, praticamente interviene appunto con delle norme specifiche che sono appunto contenute dentro questa legge di stabilità e che sono finalizzate a diciamo indirizzare diciamo su certe questioni piuttosto che su altre sia le entrate, okay, che praticamente le uscite. Quindi questa manovra deve essere presentata dal governo al Parlamento entro il 15 di ottobre e deve essere approvata necessariamente entro il 31 dicembre. Può capitare, è capitato in qualche caso negli anni passati, che diciamo se questo iter parlamentare non si completa entro il 31 dicembre si va nel cosiddetto esercizio provvisorio, che presenta una sorta di congelamento diciamo della potestà diciamo di spesa diciamo dello Stato, che deve essere quindi ridotta comunque in un limite massimo che è il dodicesimo al mese delle spese dell'anno precedente. Quindi diciamo che la legge finanziaria regola sostanzialmente la vita economica del governo e la vita economica del paese nell'arco sostanzialmente di un anno solare. Le previsioni diciamo di più lungo periodo sono contenute in un altro documento che è il cosiddetto documento di economia e finanza, abbreviato in DEF, dove invece si fanno politiche diciamo di più lungo respiro. Quindi nella legge finanziaria deve essere sostanzialmente indicato il saldo netto da finanziare, cioè la parte diciamo di disavanzo, quindi questa famosa differenza che dicevo prima tra le entrate e le spese, il saldo quindi per conseguenza di ricorso al mercato e quindi prevalentemente con l'emissione diciamo dei titoli di Stato, l'importo eventualmente di fondi che siano speciali di bilancio, eventualmente deve stabilire quali sono i fondi per il rinnovamento del contratto dei pubblici dipendenti e eventualmente i rifinanziamenti soprattutto per le spese in conto capitale, cioè quelle legate sostanzialmente agli investimenti. nella letteratura economica, diciamo, possiamo fare una grande distinzione, no, tra sui tipi di legge di stabilità. Dico subito, anzi, che la legge si chiama così, una volta si chiamava legge finanziaria.
Sì.
In realtà, ora, perché si chiama legge di stabilità, è una cosa, diciamo, che forse merita di essere segnalata, perché in realtà, diciamo, oggi, diciamo, il comparto della legge finanziaria dello Stato, della legge stabilità dello Stato, non tiene conto soltanto di quelle che sono le entrate e le uscite dello Stato, quindi, ma deve tenere conto anche, diciamo, sostanzialmente dei collegamenti che, diciamo, tra, per i movimenti finanziari vengono sia a livello locale, quindi, diciamo, una parte, diciamo, delle norme che riguardano la legge stabilità di fatto coinvolgono anche gli enti locali, no? E dall'altra parte certamente dobbiamo tenere conto anche, diciamo, dei vincoli che ci sono imposti chiaramente dal fatto che noi apparteniamo alla comunità europea, e quindi sostanzialmente anche in virtù di un altro principio costituzionale, che è l'articolo 11 della Costituzione, dove si dice che sostanzialmente abbiamo una sovranità limitata relativamente a certi argomenti se apparteniamo, diciamo, a una conferenza di stati più ampia. Allora, in questo senso noi dobbiamo tener conto nell'emissione oggi della legge di stabilità anche di alcuni parametri che ci derivano appunto dall'appartenere alla comunità europea. Questo oggi è anche un po' oggetto, insomma, di discussione
di
politica,
discussione.
Certo. Però sostanzialmente sono, per esempio, il trattato di Maastricht, che è oggi, anzi si dice di più, che praticamente è stato ridefinito il cosiddetto fiscal compact, che appunto stabilisce alcuni vincoli a cui tutti gli stati, diciamo, devono tendere perché ci possa essere una armonizzazione, diciamo, dell'economia, della finanza pubblica in tutto l'ambito dell'Unione Europea.
Sì. Veniamo all'impostazione della legge di stabilità di quest'anno. Qual è quella che è stata data?
Ma dunque, allora, la legge di stabilità di quest'anno, dunque, allora, se, dicevo prima, appunto, ci sono due tipi di manovra, no? Che è una manovra, diciamo, di carattere restrittivo, praticamente se punta in buona sostanza ad avere un risultato che punta a ridurre l'indebitamento, e ci sono praticamente manovre, diciamo, di carattere espansivo invece se si punta, anche con il ricorso all'indebitamento, a strumenti di crescita economica. Allora, diciamo, questa legge di stabilità ha avuto, non è un caso raro, però anche quest'anno, insomma, sostanzialmente l'iter di approvazione è stato abbastanza complicato, insomma, si è discusso molto, c'è stato chiaramente poi un avvicendamento di governo che ha fatto sì che chiaramente anche la connotazione politica, no, in qualche modo cambi. Ecco, quindi questa è una caratteristica un po' italiana, di avere sostanzialmente governi che si avvicendano frequentemente, quindi le politiche, diciamo, generali, le caratteristiche della politica economica generale un po' cambia molto, molto frequentemente. Questo certamente non aiuta in un'ottica, diciamo, di lungo periodo. Quello che possiamo dire sostanzialmente, proprio molto sinteticamente, è questo, che, diciamo, questa è una manovra che innanzitutto come saldo, diciamo, finale sarebbe una manovra restrittiva, perché in definitiva, diciamo, si è previsto sostanzialmente un taglio della spesa complessiva, diciamo, di circa 35 miliardi di euro. All'interno di questa, diciamo, di questa riduzione, chiaramente invece si è fatto, diciamo, un mix di provvedimenti che tengono conto appunto di alcuni indirizzi. In linea molto generale possiamo dire che sostanzialmente sembra, possiamo secondo me affermare che è una manovra, diciamo, che punta abbastanza sul sociale. Mentre, diciamo, forse tende meno a premiare, diciamo, la parte dello sviluppo economico. La prima cosa da dire, che era una delle famose questioni, insomma, che ha tenuto banco anche sulla stampa, insomma, era questa questione della famosa aumento dell'IVA, no? La questione delle clausole di salvaguardia. Siamo riusciti a sterilizzare questo problema, almeno per quest'anno, per cui non ci sarà quest'anno il paventato e temutissimo aumento, diciamo, delle aliquote IVA, anche se oggettivamente questo problema in realtà è stato sicuramente spostato in avanti, diciamo, di un anno, con un macigno, diciamo, da 45 miliardi che dovrà essere affrontato poi in realtà nella prossima legge di di stabilità, per l'appunto, sperando che ci si riesca, perché se prima era una cifra, il prossimo anno sarà ancora un pochino più alta.
I principali interventi?
Ma dunque, allora abbiamo sono tantissimi, diciamo, qui possiamo elencare, diciamo, le questioni un pochino più evidenti. Allora, diciamo, saranno per esempio introdotte un paio di imposte nuove, che saranno la plastic tax e la sugar tax, che riguardano appunto sostanzialmente la movimentazione di determinati tipi di prodotti. Sono stati stanziati oltre 3 miliardi per una politica di carattere ambientale, il cosiddetto Green New Deal. Abbiamo fatto è stato fatto il punto sulla questione dell'evasione fiscale sotto vari profili, e sembra che oltre alla questione dell'uso del contante, come abbiamo detto l'ultima volta che sono venuto qua, che anche quella è una misura, insomma, finalizzata a ridurre, cioè a contrastare un po' il fenomeno dell'evasione, sono state riviste in peius, cioè insomma in maniera abbastanza seria, tutte le norme che riguardano i reati penali in materia tributaria collegati appunto all'evasione fiscale. Sono stati mantenuti per esempio alcuni incentivi per quanto riguarda la casa, come per esempio è stato introdotto un bonus per il rifacimento delle facciate dei condomini, è stato mantenuto il cosiddetto credito d'imposta per il risparmio energetico, sono purtroppo previste in aumento le accise sui carburanti, che è stata anche questa una questione molto dibattuta, prima promessa, poi non mantenuta, invece alla fine addirittura siamo riusciti ad aumentarla. È stata prevista una spesa piuttosto importante per esempio per il rifacimento delle infrastrutture ferroviarie. Ci sono novità per esempio per quanto riguarda le modalità di pagamento delle spese sanitarie, poi questa è una cosa che mi sembra abbastanza importante, se volete dopo un pochino ve la tratteggio. Non siamo riusciti purtroppo a finanziare l'incremento della spesa prevista per la scuola, anche se è stato introdotto praticamente la possibilità per i singoli istituti di poter introdurre il cosiddetto 8 per 1000, e quindi probabilmente ci saranno anche le scuole come quindi potenziali beneficiari, sì, dell'8 per 1000 IRPEF.
Si può cominciare a decidere di destinare l'8 per 1000 anche agli istituti.
È una facoltà che dal 2020 inizia a prendere campo, per fortuna, anche da noi.
Dottor Ghiori, noi torneremo a parlare, perché ovviamente
se volete io sarò disponibile.
Però volevo negli ultimi 2 minuti che abbiamo a disposizione fare questo focus sul discorso sanitario.
Sì, no, ecco, questa è una cosa piuttosto importante. Mi sono portato qui qualche cosa, perché poi alla fine è una cosa abbastanza caotica, che rischia di generare confusione. In buona sostanza è stato mantenuto il valore della percentuale di detrazione sulle spese sanitarie, no? Che noi sappiamo fino adesso è sempre stato il 19%, però viene introdotto sostanzialmente un elemento aggiuntivo per poter beneficiare di questa detrazione, che prevede che una buona parte delle spese sanitarie debbano essere pagate con mezzi tracciabili, no? Quindi si ritorna un po' sul discorso dell'uso del contante. Quindi bisogna fare molta attenzione, cioè è bene che i cittadini siano subito informati, perché chiaramente non è che interrompiamo le nostre spese sanitarie prima di capire come funziona questa cosa. E quindi se non si ha subito la percezione, che certe spese mediche devono essere pagate con mezzi tracciabili, si rischia poi domani che si vada a fare il modello 730, il modello unico, e ci venga detto che non sono detraibili perché il metodo di pagamento non è corretto. Quindi intanto dobbiamo invitare tutti chiaramente a fare la massima attenzione a questo punto di vista, quindi a informarsi nel momento in cui si affronta una qualsiasi spesa sanitaria, di accertarsi presso chi ce la eroga se è una spesa che deve essere fatta in contanti oppure con un mezzo tracciato. In linea generale si può dire questo, che praticamente per grandi categorie, in buona sostanza, le spese dei medicinali, se sono acquistate in farmacia, e tutti i dispositivi medici, tipo le lenti a contatto, gli occhiali, gli apparecchi acustici, i cerotti, le siringhe, gli ausili per i disabili, i prodotti per le dentiere, i materassi ortopedici, cioè tutte quelle cose che sono collegate sostanzialmente alle insufficienze fisiche, anche per agevolare probabilmente in questa fase ancora le persone più anziane, che magari hanno meno dimestichezza con diciamo, con l'uso di mezzi tracciabili, sono ancora pagabili in contanti. Invece c'è tutta una lista, per esempio, di spese che dovranno essere affrontate quindi con pagamenti tracciabili, che ricordiamo sono la carta di credito, il bancomat o il bonifico, insomma, come principali mezzi tracciabili, e sono per esempio le prestazioni rese da un medico generico, le visite dello specialista, le spese per esempio di degenza e di ricovero, gli esami del sangue se non sono fatti presso una struttura pubblica, il day hospital, le spese per gli interventi chirurgici, le spese per i trasporti in ambulanza, le anestesie epidurali, le prestazioni rese dagli psicologi, dagli infermieri, le spese per la fisioterapia, le prestazioni chiropratiche, per esempio le cure termali. Ecco, ci sono tutta una serie di spese, okay, che non sono appunto direttamente fornite sostanzialmente dalla sanità pubblica, che devono essere pagate con mezzi tracciabili. Quindi questa è una novità, sembra proprio da quotidiana, che deve essere subito chiaramente diffusa massivamente, perché sennò poi si rischia appunto poi di perdere eventualmente la detrazione, che insomma bene o male non è poca cosa.
Certo. Allora, io ringrazio il dottore commercialista Alessandro Ghiori di essere stato con noi quest'oggi. Abbiamo già detto che il dottor Ghiori viene a trovarci una volta al mese per questa pillolina sull'economia che abbiamo ribattezzato Flynancial, non so se prendendo a prestito una parte del nome della nostra radio.
Cercheremo
il prossimo mese sicuramente torneremo.
No, magari, ecco, se vogliamo eventualmente poi, anche perché giustamente che succede? Che poi la legge di stabilità sostanzialmente detta con questo grande corpus normativo, ma come spesso accade, il legislatore poi dà le norme in maniera sibillina, quindi si pongono tanti problemi interpretativi. E quindi questo occupa molto la nostra categoria, prevalentemente dei direttori commercialisti, le associazioni di categoria, i consumatori, eccetera, le associazioni, perché appunto si tratta poi alla fine di capire per bene come interpretare queste norme per poterle correttamente applicare. E questa è un'attività che ci sta proprio occupando in questo momento, ci sono tanti convegni, quindi magari nel prosieguo potremo magari individuare degli argomenti magari che si ritenga opportuno, insomma,
chiarire e
segnalare ai vostri ascoltatori.
Grazie al dottor Ghiori, grazie.
Grazie a voi, grazie.